entrando in un cammino bisognerebbe aumentare gli spazi di silenzio, perché appunto sono gli spazi in cui il singolo, la persona, deve guardare, deve accorgersi, deve decidere, deve pensare, no? Come quando si fa un viaggio, se hai vicino qualcuno che continua a parlare ti dà fastidio, no? Perché la cosa diventa vera, diventa viva soltanto se poi ciascuno di noi vive la cosa, no? E le parole che io adesso cerco di dire sono parole che stiamo cercando da alcuni anni e credo ci vorranno ancora altri anni per provare a dirle, per provare a metterci d'accordo, a trovarle vere effettivamente, a cambiarle appunto, trovarne di vere, perché questo mi pare la prima cosa di cui siamo consapevoli iniziando un cammino così. Un gesto come questo, che poi si trascina dietro tutta la Quaresima, e tutto il senso della Pasqua, e tutto il cammino della comunità, beh, un gesto così deve essere riscattato ormai da un'abitudine esangue. Ormai le pratiche cristiane sono andate estinguendosi, ma non tanto per il numero, proprio di senso. Queste pratiche cristiane che avevano una loro vita, un loro significato profondo, una partecipazione all'interno di una visione del mondo, di un sistema di vita, di un posto della religione, vengono svuotate appunto, no? E quindi bisogna, per farle vivere ancora, per assumere questa eredità, bisogna risignificarle, bisogna ridirle. E d'altra parte, almeno io sono convinto di questo, ma credo che anche altri lo siano, non soltanto c'è da rivitalizzare una tradizione esangue, ma siamo di fronte a cambiamenti tali del cristianesimo che bisogna inventare una forma della pratica cristiana, va reinventata, no? E in questo senso il dire, cosa vuol dire iniziare un itinerario, un cammino di Quaresima, è uno sforzo che durerà degli anni e che deve trovarci responsabilmente attivi dentro questa riconquista di senso di queste robe, no? Già, immagino il fatto stesso, per esempio, che da parecchi anni per molti di noi ormai il gesto delle ceneri è per alcuni versi un gesto personale, di devozione personale, no? Viverlo invece come, avete sentito la lettura, ma il senso poi in se stesso di questo gesto è così. Qui si tratta di una convocazione. Siamo stati convocati, lo siamo qui ognuno per un gesto delle ceneri. È la comunità cristiana, è il popolo di Dio che viene convocato per la grande celebrazione della penitenza quaresimale. No? Il cammino appunto cristiano, è il cammino di un popolo, è una convocazione, è la parola di Dio che ci ha chiamato, quindi non ce la caviamo col gesto sulla testa, appunto. È un viaggio vero e proprio, e qualcuno ci sta proponendo un viaggio che sappiamo è un viaggio, lo sentiremo mano a mano, lo raccontiamo, è un viaggio per alcuni versi decisivo, terribile, che decide addirittura della vita, della morte. Insomma. Siamo stati convocati per un gesto evidentemente molto personale, addirittura nascosto agli occhi degli uomini. È noto solo al Padre che sta nei cieli. E tuttavia la convocazione è pubblica. E il gesto è visibile, è sacramentale appunto, no? Sacramentale vuol dire visibile, corporeo, comunitario, no? La sua verità è nascosta nel cuore, nel nostro cuore e nell'affetto per Dio. Nel nostro cuore, nel cuore di Dio, è nascosta la verità di questo gesto e nel loro misterioso amarsi, nel loro dialogo, nella loro alleanza segreta. E tuttavia quella verità del cuore a cuore dell'uomo con Dio si esprime e per alcuni versi si accede a quella verità attraverso i segni della Chiesa, i sacramenti appunto, che ci riconducono al passaggio di Gesù tra noi, alla sua Pasqua, al suo passaggio tra noi. Quindi questa storia, il ritrovo di questa sera, si mette dentro una storia, che è la storia della nostra vita cristiana, che è partita dal battesimo. Noi stiamo rinnovando il battesimo, no? Che ci ha legato alla comunità cristiana, immergendoci nella morte e resurrezione di Gesù, e ci ha legati a Dio, il dono del suo Spirito. E l'alleanza dello Spirito di Dio col nostro, dal battesimo abbiamo cominciato a fare quella cosa insieme, che è la nostra vita cristiana, no? Allora questo gesto si nutre di questa storia partita dal battesimo, che si è alimentata incessantemente all'Eucaristia, il sacramento della Pasqua, che ha innervato i nostri giorni, i nostri anni, con la Pasqua settimanale, la messa della domenica, e con la Pasqua al centro del cammino dell'anno liturgico e del cammino di tutta la comunità, di tutti questi anni, no? Attorno alla Pasqua abbiamo continuato a camminare e a esprimere il nostro cammino battesimale. Da questi segni appunto che ci hanno alleato con Dio nella Pasqua di Cristo è nata la nostra vita cristiana, che per sempre resta una vita battesimale, penitenziale, cioè di continua conversione, di rifacimento della nostra umanità, no? Che viene tra l'altro continuamente rilanciata e riparata dal sacramento della penitenza o della confessione o della riconciliazione. Quindi questa, diciamo, è la prima linea di orientamento di questo gesto e quindi della Quaresima, cioè di questo disteso e qualificato esercizio di Pasqua, esercizio pasquale. Cioè la linea di orientamento è il nostro battesimo. E la notte di Pasqua rinnoveremo le promesse battesimali, la nostra vita comunitaria attorno alla Pasqua e all'Eucaristia della Domenica e la nostra penitenza che è il momento sacramentale nel sacramento della confessione. E in questo senso appunto vedete che stiamo recuperando quest'idea della confessione pasquale come confessione che segue tutto l'itinerario e che diventa un momento forte di verifica, di conversione del nostro cammino cristiano, no? E io penso che troveremo anche le forme per esprimere questa maniera di confessarci dopo 50 giorni di un cammino, appunto, no? Troveremo, però appunto vedete che mano a mano queste cose diventano un po' vere, effettivamente uno può questa sera cominciare a confessarsi, può mettere dentro anche dei colloqui ecclesiali dopo per verificare, no? E può celebrare nella Pasqua un sacramento di riconciliazione molto più vero, no? Dei 5 minuti in sagrestia, una confessionale. Cioè mi pare suggestiva un'osservazione di questo tipo perché fa vedere come si costruisce il sacramento, come si edifica la Chiesa dentro la storia, no? Seguendo la coscienza delle persone e seguendo il cammino del Vangelo nella storia. Seconda linea di orientamento di questo itinerario. Questi sacramenti, questi segni del cammino di conversione, del cammino penitenziale, celebrazioni, riti, segni espressivi, sono espressivi di che cosa? Di un effettivo cammino di conversione, cioè di quell'opera personale nascosta, vedete come insiste il Vangelo di Gesù, perché quest'anno siamo facilitati da tutta la predicazione sulle beatitudini che ha girato attorno a questo tema. Perché le opere, appunto, che Dio si aspetta che noi compiamo insieme a Lui, le opere di conversione, di penitenza, sono opere del cuore. Sono quelle opere che Dio riesce a fare con le sue due mani, come dicevano i padri, il Verbo e lo Spirito Santo, l'economia del Verbo che si incarna e l'economia dello Spirito che gira nel mondo, no? Sono le due mani con cui Dio crea e con cui Dio salva l'uomo, con cui Dio eleva l'uomo, fa comunione con l'uomo. Cioè, vediamo appunto le mani di Dio, che tipo di uomo riescono a tirar fuori. O, se volete, vediamo come questo animale terreno, terrestre, questo Adamo, riesce a diventare figlio di Dio, riesce a diventare il secondo Adamo. Questo lavoro di una seconda nascita, appunto. La nascita come Adamo, da papà e mamma, dalla cultura, dalla storia, a partire dalla quale siamo chiamati a una seconda nascita. Nel figlio di Dio, nel verbo di Dio, per diventare noi che eravamo immagine di Dio, diventare sua somiglianza. Cioè l'immagine ci è stata impressa, la somiglianza bisogna costruirla, no? Entrando nella vita del risorto, che è il secondo Adamo, l'uomo nuovo, nascendo una nuova umanità. E quindi la posta in gioco del cammino quaresimale e della Pasqua è un cammino esistenziale, è un laboratorio di umanità, è un creare un'umanità nuova nella Pasqua di Cristo, la cui posta in gioco è la vita o la morte. Pongo davanti a te il bene e il male, la vita e la morte, no? E il rito delle ceneri, in questo senso, che può essere espresso nelle due maniere, no? Ti offro il Vangelo, credi e convertiti. Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai. E il rito delle ceneri apre questo cammino di conversione, proprio mettendoti di fronte in qualche maniera a due programmi, a due parole. L'alternativa, che è quella originaria poi del peccato, appunto, no? Alla partenza per questo viaggio verso la Pasqua devi scegliere tra due programmi, due parole, una parola che è quella che separa dalla parola di Dio, dalla proposta che Dio ti fa. E però è possibile. È la parola appunto del diavolo, la parola menzognera, la quale sussurra: no, tu non morirai mai, ignora la morte, scavalca la morte. E poi i cristiani, riflettendo su, questo ti rende schiavo della paura della morte, eccetera, eccetera. Quindi una parola dice: tu non morirai mai. L'altra invece, che è la parola di Dio, la parola schietta di Dio, non menzognera, conferma: tu sei polvere e polvere ritornerai. È una voce sincera, appunto, che riconosce la tua fragilità e se ne commuove. Non lo dice: tu sei polvere, polvere ritornerai. Lo dice con dolcezza, perché la parola di Dio ama la terra. Ama la polvere che è l'uomo. Le mani di Dio hanno fatto dalla polvere della terra l'uomo. Perché appunto la parola di Dio si riveste di terra, l'incarnazione, si riveste della fragilità umana e attraversa la morte con una fedeltà, un amore più forte della morte. Ed è quindi una parola che in qualche maniera strappa alla morte la carne dell'uomo. È la parola che promette la resurrezione e vince con la resurrezione la morte, facendoci arrivare alla morte appunto con le opere dell'amore, con le opere della fede, con le opere della promessa. E allora l'invito di questa parola è entrare prima nella via della resurrezione, no? È di vivere una vita da risorti. Si può vincere la morte se ci presentiamo già risorti, se abbiamo già un'umanità salvata che la morte non può intaccare, se abbiamo una storia di alleanza da portare presso l'alleato, appunto. L'invito è vivere una vita da risorti e quindi credere alla resurrezione. Non è credere che dopo la morte Dio poi sistema le cose, ma è saggiare, sperimentare la vita da risorti come ritornati da morte. È vivere una vita nuova, più forte della morte, una nuova umanità. Noi dobbiamo lavorare per la nostra resurrezione. Dobbiamo salvare dalla morte le nostre giornate. Dobbiamo decidere cos'è che salviamo. Il Signore ci permette nella libertà di portare con noi la nostra vita, no? Per questo le opere da compiere per convertire la nostra vita devono essere opere del cuore, che ci cambiano il cuore, che ci aiutano a nascere di nuovo, secondo la parola di Dio, accogliendo lo Spirito di Dio. E la predicazione di Gesù, il passaggio di Gesù appunto tra noi, ci hanno aiutato a capire un po' di più cosa vuol dire compiere le opere di Dio con il nostro cuore in alleanza con Dio. E ci aiuteremo anche recuperando le meditazioni che abbiamo fatto sul discorso della montagna, perché lì è un tesoro, è un grande tesoro, per essere aiutati a scorgere quest'umanità nuova, da scoprire, da far nostra, da creare appunto. Intanto questo cammino quaresimale, riferendoci una parola di Gesù che, indicando le opere buone, si affida allo schema catechistico del giudaismo del suo tempo, per il quale le opere buone sono la preghiera, il digiuno e l'elemosina. Anche qui abbiamo passato degli anni a fare qualche fioretto attorno a ste robe qui, no? A privarci di qualche cibo, di qualche sigaretta, di qualche cose buonissime, non bisogna lasciar stare di fare ste cose. Però è arrivato il momento di capire che le opere di preghiera, di digiuno, di elemosina, in realtà sono un invito a toccare le dimensioni profonde della nostra vita, il cuore appunto delle nostre opere, perché vanno proprio a lavorare sulla relazione, che è l'origine della nostra libertà, cioè il rapporto con gli altri appunto, il nostro rapporto con le cose, con le persone e con Dio. E quindi il nostro rapporto con le cose, con le persone e con Dio riguardano il nostro modo di desiderare, cioè di andare a attaccarci agli altri. Come andiamo a attaccarci? Come ci mettiamo in relazione, no? Allora, se quei fioretti che facevamo, se queste opere che vogliamo fare in Quaresima non vanno a ristrutturare il desiderio, a cambiare il nostro modo di rapportarci alle cose, sono inefficaci, sono appunto dei fioretti, capito? Non sono la pianta. E sarebbe interessante, tra le tantissime cose da dire, sottolineare che cosa vorrebbe dire, per esempio, permettere alla preghiera di lavorare sul nostro desiderio. Perché noi non preghiamo? Perché il desiderio si ribella. Perché il desiderio è totalmente messo in crisi dal fatto di provare a pregare. Ma pensate cosa vorrebbe dire mettere in silenzio il nostro desiderio, perché questa è la preghiera. Provare a fermarsi, capito? Certo, tutto è preghiera. Però la preghiera esplicita, quella roba lì per cui smetti di desiderare. E provare a sentire che quel luogo piccolo che noi abitiamo, senza continuare a alienarci, a cercare, a volere, quel luogo piccolo che noi abitiamo batte. Sentire il respiro, il cuore, no? Questo piccolo posto di mondo che io abito batte, respira, attende di fronte all'immenso. Invece io poi mi distrago con la televisione, con la cenetta, con la corsa, col giro in macchina, capito? Inevitabile, però quando tu stoppi proprio tutto, hai queste due dimensioni che si traducono poi in queste cose, però si perdono anche dentro, e cioè è l'io, il santuario dell'io, questa piccola cella e l'immenso. E sentire che oltre i rumori e gli affanni ci avvolge l'immenso nella sua tenerezza, nella sua immensa pazienza, nella sua immensa attesa. Sentire che il mondo ha un cuore, no? C'è un amore che batte sul mondo. Eppure il digiuno, che è uno stop al desiderare, alla famelicità del desiderio, perché il desiderio ha una componente famelica, bestiale appunto, no? Coi denti lunghi. È anche uno stop alla natura compulsiva del desiderio. Il desiderio non si ferma, pompa. E quindi l'iscrizione dentro la fame di una tenerezza verso il creato, verso il cibo immediatamente, ma verso il creato. E una sostituzione della famelicità del desiderare con uno spirito di comunione, no? Dilattante, di comunione, senza denti, no? Come di chi si bacia, appunto, no? E quindi uno stupore per la casa del mondo e una sobrietà religiosa verso le cose, le creature del mondo. E poi l'elemosina. Diciamolo subito traducendo il senso della cosa, perché se si sta lì a guardare i soldi alla fine non te ne privi mai perché sei troppo attaccato. L'unica possibilità di diventare generosi è guardare in faccia i poveri con amore. Non è quello di fare dei piani sui soldi, è quello di guardare in faccia gli uomini con amore. E quindi una sensibilità ai poveri, un cuore pieno di compassione, che sa sentire la fatica e le sofferenze degli uomini con grande dolcezza e misericordia. L'amore per i miseri, per i piccoli, per i fragili. Questa è l'opera dell'elemosina che Dio s'attende perché cambi il nostro cuore. E infine avete sentito nel raccomandare queste cose Gesù, perché mentre diceva queste cose pensava al Padre suo che sta nei cieli e soprattutto interpretava Dio nella sua maniera di essere uomo, appunto. Nel raccomandare queste pratiche che Gesù dava quasi come scontate, le riprende al catechismo che ha imparato, no? Invece aggiunge una sua preoccupazione che è quasi più forte delle cose stesse, la maniera di fare queste cose. la maniera di fare queste cose. Nel segreto, vi raccomando, nel segreto. Perché appunto la trappola, Paolo lo dirà alla sua maniera, se anche affrontassi il martirio, se dessi tutti i miei beni ai poveri, eccetera, eccetera, non vale niente. Se tutto sta nella trappola del narcisismo mio, se tutto alla fine deve tornare a me, se c'è in tutto ciò che faccio una ricerca di tornare su me stesso, nella prigionia dell'io. E invece bisogna scavare nell'io l'agape, la dedizione, l'affidamento, la consegna, la relazione, l'apertura al regno di Dio e a ciò che esso è capace di fare in noi e nel mondo, a partire dal segreto del nostro cuore. Perché non dobbiamo rinunciare all'idea che noi a questo mondo, che sappiamo, non si convertirà mai tutto al Vangelo, lo sappiamo, continuerà la violenza, l'avidità, l'egoismo, la prepotenza, la menzogna. Beh, in noi per primi, appunto, non ci illudiamo. Eppure dobbiamo conservare come cristiani il sogno di portare qualcosa di sta roba qui anche a livello della comunicazione sociale, a livello degli stili di vita, a livello dell'educazione, a livello degli spettacoli, a livello delle leggi, a livello della convivenza in una città, in una... Cioè, sono cose così belle quelle che Gesù ci affida nel Vangelo e tra l'altro sono proprio destinate a tutti, Sono così belle che noi dobbiamo avere questa passione e la gioia di farle diventare qualcosa di vero anche per i nostri amici.